Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, finalmente oltre a noi di nuovo qua in diretta dall'imbarchino. Avete potuto rivedere il nostro fantastico video disagiante su Facebook.
Tremendo.
Le nostre anche altissime capacità comunque di movimento all'interno dei social, eccetera, dello schiacciare pulsanti, ma vabbè, mancava a noi, mancava a voi sicuramente. Torniamo a noi, 93esima puntata del settimo ciclo di Amazones, che nell'arco di questo mese andrà a terminare. Le inventrici, appunto abbiamo parlato di diverse inventrici, di diverse studiose, di diverse scienziate. Quindi abbiamo cercato di celebrare il genio femminile in un campo in cui evidentemente non è mai abbastanza celebrato, non soltanto appunto quello artistico, letterario e così via. Oggi parleremo, come avete visto nella prediretta, di diverse donne. Tra l'altro parleremo della storia dell'assorbente, del ciclo mestruale, dello stigma che ancora oggi molte donne si portano dietro a causa appunto di ciò che ancora oggi giustamente va chiamato patriarcato e che diciamo si riconnette al desiderio maschile, e così come del reggiseno. Ma prima di iniziare con la prima donna, iniziare con la storia del reggiseno, ci ascoltiamo
Victoria Modesta con Prototype. Eccoci qua con Victoria Modesta in sottofondo, siamo in diretta dall'imbarchino, 93esima puntata di Amazones. Oggi vi racconteremo la storia dell'assorbente e quindi i vari e svariati modi in cui le donne hanno sempre cercato di tamponare il ciclo, e poi la storia del reggiseno, anzi prima di tutto la storia del reggiseno, direi.
Esattamente, sì, perché la donna che appunto inventò, anzi le due donne, due sorelle, le sorelle Davidson che inventarono diciamo il reggi assorbente, vengono decisamente dopo, siamo già a metà del XX secolo, quindi iniziamo con la storia del reggiseno, del reggipetto, di questa sorta di tessuto, alle volte anche molto insomma difficile da portare già nell'antichità, che poteva essere di cuoio o di pelle, per contenere il seno.
Allora, innanzitutto nella preistoria c'è da presumere che le donne non usassero reggiseno, come si osserva anche nelle popolazioni che vivono ancora in stato naturale oggi. Poi però con l'arrivo del Neolitico e l'inizio della tessitura degli abiti c'è bisogno di dare un po' più di forma, diciamo, al seno, ed ecco che noi sappiamo che per esempio già le greche e le romane utilizzavano reggiseno, ma anche le egizie, praticamente erano delle fasce chiamate mamillari, che erano delle fasce senza spalline che venivano appunto posizionate sotto i seni per alzarlo, per tenerlo in posizione, fare in modo appunto che non si muovesse durante i passi.
Certo. E poi però ce ne sono state altre, diciamo, erano diversi i prototipi di reggiseno durante il periodo antico. Oltre alle mamillare, che erano generalmente delle fasce di cuoio, c'era ad esempio anche il strofium, che era serviva più a contenere ma non comprimeva il seno. E poi c'era anche il cestus, che invece era un corpetto di cuoio morbido, quindi diciamo che anche le greche, così come le romane, se ne erano inventati diversi per poter avere un certo tipo di agevolazione.
Sì, noi tra l'altro abbiamo la testimonianza archeologica del fatto che le donne in quel tempo, nel tempo antico, usassero reggiseno. Per esempio lo potete osservare se cercate i mosaici di Piazza Armerina in Sicilia, dove appunto ci sono delle donne che giocano con la palla e che hanno proprio un prototipo antichissimo di bikini, quindi mutande e reggiseno.
Esatto, quindi anche questo poi sarà molto importante per gli anni a venire, per i secoli a venire, per il fatto che serviva in quel caso evidentemente a sostenere durante una pratica di tipo sportivo, quindi ancora oggi hanno creato degli indumenti, dei reggiseni sportivi tali per cui non siano dei corpetti fastidiosi e sgradevoli da tenere, ma per chi il seno ce l'ha lo possa sostenere e possa non dare troppi problemi alla schiena e così via. Quindi anche nell'antichità vediamo come questa connessione fra reggiseno e sport, soprattutto nell'utilizzo di queste fasce da parte delle donne, fosse appunto, venisse spesso da parte delle donne stesse per riuscire a tutelare appunto il loro corpo e il peso del seno da dover sostenere durante appunto gli sport.
E poi vediamo che durante il Medioevo ancora continuano a essere utilizzate queste fasce che non sono tanto cambiate in quei secoli rispetto ai tempi antichi di cui vi abbiamo parlato, ed ecco che però quando iniziano i secoli successivi, e cioè soprattutto il 7-800, ecco che nasce una tendenza a stringere, a creare un corsetto vero e proprio, che si chiamava così, che tende a stringere la pancia e quindi fare la famosa vita da vespa, e a creare una specie di monopetto, quindi a unire i due seni e e spingerli in alto, e che verrà poi utilizzato per almeno due secoli e mezzo, tra il 7 e l'800, soprattutto poi quando inizierà la grande attività baleniera, si utilizzeranno le stecche di balena per tenere in piedi questo corsetto, che era un qualcosa di assolutamente innaturale, molto fastidioso, fastidioso e che spesso creava degli svenimenti proprio perché chiuso dietro con dei lacci, veniva stretto in maniera molto forte per seguire le mode soprattutto, e quindi causava spesso e volentieri svenimenti nelle donne che non riuscivano per questo corsetto a respirare.
Esattamente, quindi c'è stata proprio un'evoluzione nel corso del tempo. Vediamo come nella preistoria non c'era la necessità, o si sentiva non esserci una necessità nel mettere delle fasce, nei tempi più antichi, greci e romani, o pensiamo soltanto alle donne più sportive che erano le spartane, queste fasce le mettevano anche per poter muoversi con appunto più libertà e sostegno, ma già al tempo e poi successivamente, in realtà anche nel Medioevo, diciamo, questo odio nei confronti del corpo delle donne che doveva essere coperto, nascosto in tutti i modi, c'era, fino a poi ovviamente il 7 e l'800, i reggiseni si trasformano in delle vere e proprie gabbie di tortura per le donne, gabbie che malformavano insomma il corpo stesso delle donne, provocavano degli svenimenti terribili, e così via, insomma delle varie tipologie di malanni, perché evidentemente era qualcosa che era diventato totalmente innaturale da portare. Continuiamo però questa storia, e la storia quindi del reggiseno, per arrivare poi all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, e quindi a scoprire il primo prototipo del reggiseno moderno, e ci ascoltiamo un pezzo musicale.
Abbiamo Onuka con Zenith. Eccoci, dopo questa atmosfera decisamente evocativa di Onuka, o Onuka, chissà come si chiamerà.
Onuka. Onuka con Zenith, direi che torniamo a parlare della storia del reggiseno e della sua evoluzione nel corso del tempo, da sostegno per le donne, e prima di essere un sostegno della sua totale inesistenza, perché non si sentiva la necessità di avere dei reggiseni, fino a poi a diventare una vera e propria gabbia per le donne, e capiremo per quale motivo poi verrà inventato anche, soprattutto dalle donne, un nuovo tipo di reggiseno più confortevole per loro per poter essere anche funzionale agli spostamenti e ai movimenti delle donne.
Sì, che è il prototipo di reggiseno che verrà poi inventato e che è il modello tutto sommato di quelli che utilizziamo oggi, quindi nasce a un certo punto il reggiseno moderno e vi diremo da parte di chi e come.
Esattamente, ma torniamo noi, cioè al fatto che ancora nel corso del Settecento, nel corso dell'Ottocento, il reggiseno era una vera e propria tortura per le donne, senza parlare del fatto che già nel Medioevo venivano indossate delle vere e proprie armature, delle gabbie di ferro che le donne dovevano indossare, sempre nell'idea che il corpo femminile fosse vergognoso, fosse peccaminoso, dovesse coprirsi. Quindi diciamo che lo zampino maschile, anche in questa ideazione iniziale, soprattutto come strumento di tortura nei confronti delle donne, di copertura dei corpi femminili, è tutto maschile. Se però, come dicevamo prima, nel corso del Settecento soprattutto le donne aristocratiche indossavano questi corsetti, questi corpetti detti a impero, per mostrare anche di più il seno, quindi si univa quindi alle frivolezze e al vizio di corte, nel 1789, durante la Rivoluzione francese, i corsetti vennero distrutti, proprio perché ricordavano il vizio degli aristocratici. Quindi si pensava che anche quello fosse parte di tutta un'aristocrazia che doveva essere debellata. Ma ahimè, nonostante questo tentativo, questo desiderio prima di distruzione, poi i corsetti ritorneranno chiaramente in auge nel corso dell'Ottocento e continueranno a essere dei corsetti decisamente molto, molto difficili da indossare e molto faticosi da portare.
Allora, si sa che il primo reggiseno, come lo intendiamo noi, quindi un reggiseno moderno, fu brevettato per la prima volta dalla tedesca Christine Hart nel 1889. Però so che Gio conosce un altro nome, ha trovato un altro nome che si gioca questo primato. Nel brevetto del reggiseno. Chi è?
Esattamente, una francese. Il suo nome fu Hermine Cadol. Tra l'altro la Cadol è un'azienda che realizza tutt'oggi intimo femminile, ha perso un po', diciamo, l'ideale della sua ideatrice, che creò questo reggiseno dividendo a metà un corsetto, dividendolo in due e creando quindi una sorta di sostegno per il seno femminile che permettesse alle donne anche di muoversi con molta più libertà. Questo perché? Perché nel 1889 le donne già iniziavano a lavorare in fabbrica, iniziavano a sostituire gli uomini durante la guerra, e soprattutto questo accadrà durante la prima guerra mondiale, poi vedremo anche nella seconda guerra mondiale. Quindi gli uomini erano in guerra, le donne dovevano lavorare il sodo, dovevano lavorare come sempre per una paga minima, ridicola, dovevano quindi lavorare anche con grande velocità. Per farlo era necessario che avessero anche così un reggiseno che non ostacolasse troppo i loro movimenti, motivo per cui Hermine Cadol, che lottò anche per i diritti delle donne, si inventò questo prototipo di reggiseno nel 1889 per permettere alle donne un movimento, diciamo, migliore dei loro corpi. Bisogna però ricordare che tutte queste invenzioni, ma lo vedremo dopo anche per quanto riguarda gli assorbenti, inizialmente venivano, diciamo, viste di malocchio. Uno, erano molto care molto spesso, e due, c'era comunque una difficoltà da parte delle donne, anche nonostante appunto stiamo parlando di corsetto molto faticoso da indossare eccetera, di liberarsi da questo gioco. Cioè, non è un caso che il patriarcato sia ancora vivo e vegeto, proprio perché interiorizziamo, diciamo, tutte queste violenze nei nostri confronti e sul nostro corpo, da pensare che siano necessarie, che siano la cosa migliore per noi. Quindi ci è voluto ovviamente molto tempo prima che anche il reggiseno di Cadol, e poi vedremo dopo colei che invece inventò, un'americana, il reggiseno moderno, quello triangolare, perché le donne lo acquistassero e lo ritenessero adeguato quindi al loro corpo. Direi che però ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare ancora della storia del reggiseno.
Ci ascoltiamo Ana Tijoux, che è messicana, con la rapper palestinese Shadia Mansour, con Somos Sur.
Ecco che parte il pezzo.
Ah. nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
E rieccoci, 93ª puntata di Amazones. Abbiamo cominciato il nostro discorso sulla storia del reggiseno e siamo quasi arrivati al punto in cui una donna inventa il reggiseno triangolare moderno. Però cosa c'è ancora da dire prima?
Prima c'è da dire, o quantomeno da riprendere il discorso prima di questo fantastico pezzo di Anna Tijoux e Shadia Mansour, ovvero del fatto che già nel 1889, sembra una tedesca, dall'altra una francese, abbiano inventato già il primo prototipo di reggiseno tagliando in due un corsetto. Questo, come abbiamo detto, perché fosse più funzionale inizialmente, per quanto riguarda sicuramente Hermine Cadol, che lo creò in Francia per le donne lavoratrici che dovevano muoversi nelle fabbriche e lavorare tantissime ore, avevano quindi anche la necessità di in qualche modo essere in grado di muoversi senza troppa fatica. E Cadol, Hermine Cadol, appunto creerà questo reggiseno lo esporrà alla Fiera Mondiale del 1889, quindi mostrerà questa sua invenzione per la quale riceverà il brevetto, tra l'altro lo stesso anno in cui venne costruita la Tour Eiffel, quindi un anno diciamo importante per le invenzioni, le costruzioni, le creazioni in Francia. Hermine Cadol poi deciderà di trasferirsi in Argentina per un periodo, qui in Argentina insomma creerà un suo negozio, una sua piccola fabbrica di questi reggiseni che pian piano andranno veramente a ruba e riuscirà a farsi un vero e proprio capitale. Questo capitale lo riporterà poi in Francia, dove nel 1911 in Rue Cabon costruirà diciamo il suo primo negozio e fonderà poi la sua azienda. Un'altra cosa interessante, questo per ricollegarci invece al reggiseno a fascia, al reggiseno come utile per le donne sportive. Lei stringerà un'amicizia con Suzanne Lenglen, che era una tennista famosissima nel 1921, e come ancora succede oggi, ad esempio se pensiamo a, insomma, alle Williams, quindi ai contratti anche milionari che vengono fatti con le varie case sportive, che possano essere Adidas, Nike, eccetera, al tempo c'era appunto Cadol, che riuscirà, lei e poi le sue figlie e le sue nipoti, a creare questa sorta di rapporto anche con le sportive importanti nel sponsorizzare e promuovere i loro prodotti. E ricordo che appunto ebbe anche una sorta di legame lavorativo con Coco Chanel, non lei ma poi la figlia, e questa azienda qua, la Cadol, continua ancora oggi ad essere, diciamo, una un'azienda assolutamente molto importante. Allora, direi che prima di iniziare il discorso invece sul reggiseno moderno, ci sentiamo un altro pezzo ancora e poi partiamo.
Che è Roy Sop con What Else Is There? Eccoci, e finalmente riusciamo a parlare di quella donna che inventò il primo reggiseno moderno a triangolo. Lei era un'americana e si chiamava Mary Phelps Jacobs. Abbiamo visto che i primi prototipi di reggiseno moderno, ottenuti dividendo in due un pesantissimo corsetto, erano appunto avvenuti in Francia, mentre invece in America ancora andavano con i corsetti e non vi era stata mai nessun tipo di invenzione anomala, anzi più che anomala, alternativa, scusate.
Ma anomala sicuramente per quello che desideravano gli uomini al tempo.
Sì, 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 sì. Allora, ecco che nel 1910 la 19enne Mary Jacobs, che poi sarà anche nota come Caress Crosby, cambierà il suo nome nel corso della vita, doveva andare a un ballo delle debuttanti. Lei faceva parte dell'alta borghesia e comprò un abito trasparente e scollatissimo. Non sapeva come fare, perché indossando il corsetto, questo corsetto sbucava fuori dalla scollatura, e lei appunto questo inconveniente non lo voleva, e fu così che prese due fazzoletti tutti di seta, del filo rosa e del raso rosa, un nastro quindi, e con l'aiuto della sua cameriera confezionò questo prototipo di reggiseno moderno, leggerissimo, semitrasparente anche quello, però non tanto, di modo appunto da coprire le forme ma non mortificarle. Ed ecco che andò a questa festa, a questo ballo delle debuttanti, e fece furore. Le sue amiche impazzirono per questo effetto vedo non vedo che appunto questo nuovo reggiseno le faceva, per cui lei iniziò con il confezionare nuovi reggiseni per le sue amiche, tanto per cominciare. Poi dopo 4 anni prese il brevetto nel 1914 e alla fine cominciò a vendere questi nuovi reggiseni nei grandi magazzini riuscirà anche a creare alcuni negozi in cui vendeva anche biancheria intima. Però diciamo che questa sua invenzione non decolla come si potrebbe immaginare, perché come diceva prima Gio, le donne faticavano ad abbandonare il corsetto, nonostante fosse una mortificazione portarlo, proprio perché questo reggiseno era un qualcosa di totalmente nuovo, e di sicuro da qualche bacchettona era anche considerato troppo osé per comprarlo. E quindi ecco che cederà il brevetto alla ditta di corsetti Warner Brothers per $21,000 odierni, ed ecco che questa ditta nei 30 anni successivi guadagnerà più di $15 milioni con il brevetto appunto di Mary Jacobs, purtroppo.
Esattamente. Volevo già dirvi qualcos'altro, ma mi sa che sarebbe meglio ascoltarci un pezzo musicale.
Sì.
E poi magari approfondiamo ancora vagamente la storia di questa donna incredibile, e anche dei vari uomini della sua vita, e del fatto che per l'appunto alcuni di questi uomini non sono stati affatto di supporto nella sua invenzione, nella sua, nel suo desiderio anche imprenditoriale, che però porterà avanti per diversi anni. Ci ascoltiamo però adesso un altro pezzo musicale, che è Coffee con Burning Up.
Chissà come mai non parte, aspettiamo.
Eccolo.
Pants and Crocs, no socks, slip on me feet, knapsack with me a beat, well pack up on the need, stay woke, no sleep, me no little book keep, money pa me mind, but me never have a kind, nah, cause me just a hustle for the pretty dollar sign, I never no fun time, life rough sometime, but me know me and me mommy, I feel see the sunshine, that's why me up with the fire, the city burning, now me just a turn it up higher and keep it burning. Mommy say be doctor, granny say be preacher, one fi be a rasta, daddy say be neata, Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with that talent to fi feature, blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher, coffee pan up set a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning, don't matter, so turn it up higher and keep it burning, it's a burn like a tire, me have a burn.
Satan clown. But Jaja cover my journey, I beg you, fight it. And any trouble me see, help me out, fight it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it. Come with the fire, the city burning. Now me just a turn it up fire and keep it burning.
Rieccoci, 93esima puntata di I Am Amazones, con questo sound reggae. Ricominciamo a parlare della storia del reggiseno, ma nello specifico di colei che è americana, ha inventato il reggiseno moderno, quello diciamo triangolare, quello più morbido, quello che meno indisponeva le forme, il seno femminile.
E Mary Phelps Jacobs.
Esattamente. Allora, appunto, come dicevo prima di sentirci questo pezzo musicale, vi raccontiamo qualcosina anche sulla sua vita, proprio perché ebbe una vita assolutamente eccezionale, una vita anticonformista, e questo fin da giovane. Come ci ha detto Cree, per quanto riguarda l'invenzione, di come le è venuto in mente di inventare questo reggiseno triangolare, le è venuto a 19 anni prima di andare a questo ballo delle debuttanti, quindi già questo ci fa comprendere il contesto sociale dal quale proveniva. Quindi era una donna della, appunto, dell'aristocrazia, una donna molto molto agiata. E non è un caso infatti che la famiglia la obbligherà sempre a sposare uomini dal sangue blu, uomini comunque molto ricchi. Ebbe tre mariti, il primo fu Richard Peabody, cosa interessante riguardo questo primo matrimonio in età giovanile è che lei e il marito ancora prima di sposarsi avevano consumato diversi rapporti sessuali, e la società, l'alta società di Boston già aveva iniziato a vedere malamente questa cosa, quindi avevano già creato diversi scandali. Questo primo marito poi andrà a combattere durante la prima guerra mondiale, quando tornerà si rivelerà molto manesco, un alcolizzato, e lei deciderà di divorziare. Nonostante ancora molto giovane, diciamo che aveva un carattere decisamente molto molto forte, era una donna che non si faceva mettere i piedi in testa. In questo periodo qua, quando ancora c'era Peabody nella sua vita, lei aveva, abbiamo visto, inventato il reggiseno triangolare, 4 anni dopo l'aveva brevettato, e in qualche modo aveva già iniziato a costruire la sua azienda. E anzi, bisogna ricordare un'altra cosa molto interessante che Mary fece, ovvero, nonostante ben sappiamo che al tempo le donne ancora erano una sorta di proprietà per il marito, quindi come abbiamo visto anche durante diverse puntate fa, le donne non potevano avere nemmeno un loro documento, un passaporto, entravano diciamo come secondo sesso all'interno del documento del marito, del fratello o del padre. Lei quindi non poteva esercitare controllo dal punto di vista legale, almeno per la legge quella dominante, un suo patrimonio. Ma lei cosa fece? Lei fece firmare al primo marito un documento che attestava che tutti gli introiti derivanti dalla vendita e dalla creazione di questi suoi reggiseni appartenessero a lei. Quindi una vera e propria businesswoman, una donna decisamente intraprendente, una donna che quindi non si è lasciata affatto scoraggiare da una società che ancora noi donne ci voleva e ci vuole al nostro posto, questo ovviamente lo dico in senso sarcastico, silenziose e senza tanto dar fastidio. Poi un altro marito invece che si rivelò una vera e propria spina nel fianco, e sarà colui che di fatto la costringerà a chiudere a baracca e burattini, dicendole che lui tanto aveva un sacco di soldi, che la sua invenzione non era niente di che, era appunto il secondo marito, quest'uomo che decisamente non fece bene a lei, che era Harry Crosby, con cui lei si trasferì a Parigi durante gli anni appunto degli espatriati a Parigi, gli anni di Hemingway, gli anni di Anais Nin, di anche tante altre donne che si erano trasferite a Parigi per studiare francese, per scrivere e così via, gli anni di Gertrude Stein, eccetera. E con questo marito fonderà la Black Sunset come casa editrice, e la Black Sunset Press, che appunto pubblicherà tra le altre persone anche Anais Nin, ad esempio. Quindi inizia poi tutta una seconda parte della sua vita in cui sarà salonier, scrittrice, editrice e così via, giornalista, e allo stesso stesso tempo la relazione che condurrà con questo marito sarà una relazione aperta. Infatti entrambi potevano continuare ad avere amanti a destra e a manca, ma purtroppo per un amante del marito finirà molto male, in quanto non sappiamo le motivazioni che lo spinsero, ma evidentemente la violenza maschile non ha bisogno di motivazioni. Cosby uccise la sua amante e poi si suicidò. Questo sicuramente per Mary fu una liberazione, perché il marito tolto di mezzo le permise di di continuare il suo lavoro come donna single e intrattenere relazioni. Non è un caso che infatti l'ultimo marito avrà 15 anni meno di lei, sarà un attore un po' spiantato e con il quale però riuscì in qualche modo a poter emergere come figura solitaria, considerando poi, ecco questo l'avevo dimenticato, che il marito l'aveva costretta a cambiare nome, quindi a non potersi più chiamare Mary ma a chiamarsi appunto Caress Crosby. Che dici? Ci sentiamo un altro pezzo musicale?
Sì,
e poi
di sì.
Partiamo con la storia del ciclo mestruale degli assorbenti.
Allora, ci ascoltiamo Victoria Anna con The Aleph Bet Song Ashana. Dopo queste note medio orientali, a iniziare un nuovo discorso sulla storia del ciclo femminile. Però Gio ci vuole dire ancora una piccola chicca a proposito del regista, no?
Esatto, sì. Stavo scordando di dire che appunto, entrando invece in un ambito che è quello delle manifestazioni femministe, quindi di rivendicazione dei diritti delle donne nel corso degli anni 60 e 70, e quindi anche della denuncia di tutti questi accessori che, se inizialmente sono stati inventati per essere più funzionali, per essere meno gabbie per quanto riguardava appunto il corpo femminile, il seno femminile, poi evidentemente nel corso del tempo, come per ogni cosa, gli uomini prima la vedono come qualcosa che già dà loro fastidio, poi però sanno come in qualche modo inserirla all'interno del patriarcato, quindi nel rendere il reggiseno ancora oggi molto spesso una vera e propria icona della femminilità, tra virgolette, quindi del corpo femminile come sexy, eccitante, e ne sono nati di tutti i tipi di reggiseni, quindi per valorizzare a livello però specificatamente sessuale il seno femminile, quindi affinché la donna continui a rimanere un oggetto sessuale. Nel 1968 si ricorda una manifestazione che avvenne per denunciare tutto questo genere di sofisticatezze che in qualche modo dovevano distruggere piano piano il corpo femminile, sia attraverso abiti, vestiti, reggiseni eccetera, sia attraverso pillole per fare la dieta, tacchi alti e così via. E questo avvenì appunto nel 1968 durante il contest di Miss America. Le femministe, molte femministe che andarono in piazza a manifestare, denunciarono il sessismo imperante per questa manifestazione, ma anche il razzismo. Infatti nessuna donna nera dal 1921, quando Miss America nasce, era mai arrivata tra le finaliste. Ad ogni modo si ricorda, e ancora oggi c'è questa sorta di mito, però che è appunto un mito finto, del fatto che le femministe bruciassero i reggiseni in piazza. Questa cosa non è mai avvenuta, e ce lo dice Robin Morgan, una femminista storica del movimento, dicendo che non è mai stato bruciato alcun reggiseno, ma era stata creata la Freedom Trash Can, quindi una sorta di spazzatura della libertà, in cui venivano buttate all'interno tutte quelle cose che facevano male alle donne. Fra queste, evidentemente, erano stati buttati i tacchi alti, i rossetti, quindi tutti i trucchi, i moci, quelli per lavare il pavimento, le pillole, come dicevo, per la dieta, i corsetti, e poi è possibile che qualcuno avesse buttato anche un reggiseno, ma non venne dato fuoco al cassonetto. Era proprio una dimostrazione, una rappresentazione del insomma, di tutto ciò che all'interno della società patriarcale continuava a ridurre la donna a oggetto sessuale, e per essere quell'oggetto sessuale che tanto doveva piacere agli uomini doveva stare male, quindi appunto con pillole dimagranti, con tacchi alti che distruggono ancora adesso i piedi e così via. Quindi la storia del reggiseno che viene bruciato dalle femministe non è vera. Sicuramente è vero, perché è un fatto storico, che le femministe in questa manifestazione del 1968 hanno buttato all'interno di una spazzatura creata appositamente tutto ciò che faceva male e ancora oggi fa male alle donne. Lascio la parola a te invece per iniziare la storia sul ciclo.
Allora, le donne hanno sempre cercato dei metodi per diminuire, per ostacolare il flusso mestruale. Fin dalla preistoria si utilizzavano delle tecniche estremamente naturali, che erano per esempio staccare dal terreno dei pezzi di muschio e utilizzarli come tamponi interni, oppure noi non possiamo escludere che esistessero già delle braghette, dei prototipi di mutanda anche ai tempi per appunto in cui venisse posto il muschio, che è morbidissimo e liscio e ha un altissimo potere assorbente. Per esempio in Egitto si usavano tamponi interni fatti di papiro ammorbidito o lino. In Grecia si utilizzavano sempre come tamponi interni dei piccoli pezzi di legno in cui veniva avvolta della garza, proprio appunto da creare una specie di tampax ante litteram. Però non dimentichiamo che uno degli strumenti più utilizzati era quello dell'assorbente esterno, che era costituito di bende che erano all'inizio di lino o di lana, e poi quando venne utilizzato il cotone continuarono le donne ancora degli anni 70 e pure dei primissimi anni 80 qua in Italia a utilizzarli, ma vedremo la storia dell'assorbente tra poco. A Roma venne già inventata una cintura che serviva ad agganciare delle bende, appunto, che servissero come assorbenti. Non dimentichiamo che per esempio nella preistoria il ciclo è considerato un evento magico, ne abbiamo già parlato in tante altre puntate, comunque un evento magico che rende la donna magica perché sanguina senza essere ferita, per cui ecco che nella storia delle donne e dell'umanità il ciclo inizia assolutamente come una benedizione, come la dimostrazione del fatto che le donne siano l'incarnazione della sola dea che veniva celebrata, cioè la natura. E poi man mano che si va avanti, ecco che il ciclo viene sempre di più stigmatizzato e diventa un tabù. Comunque, che noi sappiamo, per le donne ancora dell'antichità non era proprio un tabù, era semplicemente un qualcosa di estremamente privato, un fattore privato, un evento privato, che come tale veniva tenuto, diciamo, abbastanza segreto.
Esattamente, quindi capiamo anche come il patriarcato antico, non così diversamente da quello poi cristiano e quello moderno, vedesse il ciclo mestruale come qualcosa che non dovesse essere più celebrato come collettività, e fosse celebrato evidentemente in maniera esclusiva dalle donne, come ha ricordato Cree, le riunioni della luna, quindi questa sorta di appartenenza, di essere reincarnazione della grande dea natura, ma appunto al tempo, diciamo, in alcuni frangenti veniva visto come evento privato, ma non veniva stigmatizzato come poi vediamo nel corso del tempo lo sarà e lo è ancora oggi. Ci sentiamo brevemente un pezzo musicale e poi torniamo qui sempre a parlare di appunto la storia dell'assorbente.
Abbiamo Lila Ike con I Spy.
True, and I can tell, say you admire the realness. Look at me looking at you, now you don't know what to do. Just relax and I got in all your feelings. Hey, I'm mostly cause just got this whiff and I'm out gone. You probably think that girl about that, bet you love the drama. But my kinda like the vibe, so I guess I can come over if you really wanna.
I spy, that you see something you might like. Won't you come over if you really feel it? Ask all your questions, yes, I really mean it. I spy, that you see something you might like. Won't you come over if you really feel it? Ask all your questions, yes, I really mean it. And I know just what you need, and when the love of your heart starts revealing, I for sure won't let that go. You say, girl, me never really planned to look. Ask all your questions, yes, I really mean it. I spy, that you see something you might like. Won't you come over if you really feel it? Ask all your questions, yes, I really mean it. Ask all your questions, I've got all the answers, yeah.
Rieccoci, 93esima puntata di Amazzone, stiamo arrivando un po' agli sgoccioli, alla fine, alle ultime battute di questa puntata, ma noi abbiamo praticamente appena iniziato la storia del ciclo mestruale, vediamo se riusciamo a dirvi abbastanza questa volta, se no evidentemente possiamo continuare anche durante la prossima.
Sì, allora, non dobbiamo pensare che in tutto i secoli della storia le donne avessero il ciclo ogni santo mese come avviene alla maggior parte delle donne oggi. Noi non dimentichiamo che apparteniamo a una società del dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale, in cui le donne bene o male si autodeterminano per lo più, e quindi non sono costrette a gravidare
in Occidente.
In in Occidente non sono costrette a gravidanze continue. E poi abbiamo un'ottima alimentazione con proteine, eccetera, e quindi possiamo, per il nostro organismo si può permettere di avere il ciclo ogni mese, mentre invece dobbiamo immaginare che soprattutto nelle fasce più basse della popolazione durante la storia la maggior parte delle persone mangiasse carne molto, molto raramente, per cui le donne tra le gravidanze numerose che come tutti sanno bloccano per forza il ciclo, ci mancherebbe solo più che una donna fosse incinta
eppure
col ciclo, e appunto a causa di questa alimentazione scarsa soprattutto in proteine dobbiamo immaginare che il ciclo fosse un qualcosa di assolutamente sporadico e molto raro nella vita delle donne, per cui utilizzavano questi sistemi di cui vi abbiamo parlato, sia di tamponi interni che di pannolini esterni, fatti spesso anche di vestiti vecchi, di stracci di vestiti vecchi o comunque bende di lino, di cotone, di lana, anche se la lana è prude un po', e quindi soprattutto di lino e poi di cotone quando è giunto qua in Europa.
Esattamente. Vabbè, direi che effettivamente il tempo a nostra disposizione è molto molto limitato. Quindi, se a te va, direi che possiamo effettivamente continuare questo discorso e approfondirlo anche durante la prossima puntata. Insomma, chiediamo venia, considerando
direi
che
sì.
Era stato il nostro ritorno qua a registrare in diretta e come al nostro solito riusciamo a sforare sempre. Ma effettivamente sono due tematiche decisamente importanti, e questi due oggetti, il primo il reggiseno e la sua evoluzione, il secondo decisamente necessario come l'assorbente, evidentemente avevano bisogno di spazio per essere raccontati. Quindi direi che ci sentiamo un altro pezzo musicale a conclusione di questa puntata e poi noi ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 e assolutamente non potete mancare perché sarà il sequel di questa puntata e continuiamo appunto a parlare della storia del ciclo mestruale, delle varie invenzioni, della tampon tax, dell'endometriosi, di come appunto di nuovo il corpo femminile sarà al centro, ma anche la violenza che ancora oggi gli uomini continuano a rivendicare e a fare sul corpo femminile. Quindi ci sentiamo durante la prossima puntata.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Buon pomeriggio.
Good ganja and orange peel. Good ganja and orange. I was walking down the road one afternoon. I'm just chilling, me and my crew. Babylon said, hey, where you are do? Ten big spliff we are pass from two. I've got the chalice and coconut shell. I've got the cutting loaded up well with good ganja and orange peel. And they want to know what's the deal. A good ganja and orange peel. And they want to know. Some tell them it's my meditation. It's my medication. It's my meditation. It's my favorite place. The steam is at the river. Used it as my belly got bigger and bigger. It is the pain when it's time to deliver. Before my little youth reach to, he start to sip up rosemary, mint and basil in my kochi. Orange peel and bay leaf also taste lovely.
Come.
Bring the cinnamon, bring the fever grass. Tell me, tell them it's my
meditation.
It's my medication.
Medication.
It's my medication.
medication.
It's my medication.
The first time I steam, it was so amazing. Pick up the fireman, them keep it blazing. When I exhale, I started realizing all the powers in vaporizing. Babylon, don't show I no malice. When you see I and this sistrin with this steam chalice, we steam a Taylor and Rona uprising. I alone steaming on Brooklyn high rises.
Good ganja and orange peel, they want to know what's the deal. A good ganja and orange peel, they want to know. So me tell them it's my meditation. It's my medication.
Medication.
It's my meditation.